Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli per l'ultima puntata della stagione di Voci Dipinte, il magazine dell'arte di Rete 2. Oggi una puntata speciale dedicata ad Art Basel. Anche quest'anno abbiamo potuto visitare in anteprima per un giorno la più grande e importante fiera d'arte contemporanea al mondo, che trasforma per una settimana all'anno la città di Basilea in un polo culturale, in un museo a cielo aperto, dove la comunità dei galleristi e degli artisti incontra collezionisti e direttori di musei, specialisti del mercato dell'arte, curatori, e gli appassionati possono scoprire le ultime tendenze grazie alle fiere collaterali e a spazi alternativi. Una fiera commerciale che però sempre più si impone come marchio culturale esportato in tutto il mondo. A febbraio ci sarà una nuova edizione nel Qatar, a Doha, e che aspira a essere una vera e propria istituzione nel mondo dell'arte, che intende non soltanto rispecchiare ciò che si fa, ma anche contribuire a dare forma a ciò che si fa. Al di là dei numeri che riguardano le vendite, le presenze, abbiamo cercato di capire, intervistando il direttore artistico generale della piattaforma Art Basel, Vincenzo De Bellis, quale sia l'identità della fiera e il suo ruolo nel panorama internazionale. Con il curatore Giovanni Carmine siamo andati dietro le quinte di Unlimited, la sezione di opere monumentali che è divenuto l'appuntamento più atteso anche dal pubblico di appassionati. Infine, Stephanie Hessler ci presenta una parte dei 21 progetti di Parkour, il percorso che invita cittadini e turisti a trovare e vivere l'arte in luoghi inaspettati della città. Per tutti coloro che non hanno potuto essere quest'anno a Basilea, questo è il nostro regalo, un modo di vivere la fiera e i suoi momenti salienti a distanza. Art Basel qualcuno l'ha definita il Super Bowl del mondo dell'arte. Di certo si conferma come la più importante fiera per l'arte contemporanea del mondo. L'edizione di Basilea 2025 ospita quasi 300 galleristi da 42 paesi ed espone 4.000 artisti. Nonostante l'attuale situazione congiunturale, che ha influito sulle vendite globali con una contrazione importante per quanto riguarda le vendite realizzate dalle case d'aste per la fascia più alta, ovvero quella delle opere milionarie, Art Basel ha resistito, anzi ha confermato una certa ripresa con vendite milionarie registrate già nei primi due giorni della fiera, quelli riservati ai collezionisti. Se l'anima commerciale resta preponderante, è vero che la fiera ambisce a diventare una vera e propria istituzione culturale con un marchio esportabile in tutto il mondo. A questo proposito vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato sul posto a Vincenzo De Bellis, direttore artistico e direttore generale delle fiere Art Basel.
Vincenzo De Bellis, un'edizione 2025 che comincia con un po' di pressione, diciamo, un po' per la situazione geopolitica, un po' per la situazione del mercato dell'arte che è sotto pressione. Siete comunque ottimisti? Siete pronti?
Buonasera a tutti. Sì, è sicuramente un'edizione che nasce in un contesto sia geopolitico ma anche di mercato sicuramente non solito, almeno negli ultimi anni, ma devo dire che questo 2025 si era già aperto con un'edizione forte di Hong Kong, sopra le aspettative, e dai primi dati che abbiamo dell'edizione di Basilea si conferma questo trend, nel senso che nonostante, ed è importantissimo ricordarlo, ci sia un contesto generale difficile, è anche vero che il mercato sembra sia in una fase sicuramente di ripresa.
Un altro dato interessante è che ci sono il 38% delle vendite dei, diciamo, i primi first time buyers.
Per noi quello è un segnale sempre molto importante. Uno dei ruoli fondamentali che hanno le fiere è quello di portare, diciamo, nuovi clienti alle gallerie che espongono in quelle fiere. Noi non tralasciamo nulla di intentato, non lasciamo nulla di intentato per portare questo. E cerchiamo sempre mercati nuovi, cerchiamo sempre, abbiamo una rete internazionale di contatti che ci permette di comunicare in varie parti del mondo il nostro brand, quello che succede a Basilea, di portare anche nelle nostre altre fiere e portare sempre gente nuova.
Ci sono alcune novità quest'anno, certo. Appunto, quindi Premiere è uno strumento anche per aiutare una certa fascia di gallerie.
Premiere è una necessità, e quando dico necessità intendo necessità innanzitutto contenutistica e poi anche una necessità pratica. Intendo nel senso di per le gallerie. Parto dal contenuto. Intanto noi negli ultimi due anni ci eravamo resi conto che c'era una fetta di artisti e pertanto anche di gallerie, perché l'arte contemporanea è generazionale, quindi le generazioni di gallerie seguono le generazioni dei loro artisti e viceversa. E quindi nel corso di questi anni ci eravamo resi conto di come certe gallerie, che non sono più gallerie emergenti, ma sono, nel senso che esistono magari, sono ormai consolidate da oltre 10 anni e quindi non possono essere definite emergenti per sempre, ma che al tempo stesso hanno, per scelta o per strategia o per altre ragioni, hanno, diciamo, una ricerca improntata comunque a degli artisti più sperimentali. Queste gallerie, diciamo, si sentiva un po' la mancanza di queste gallerie, si sentiva la necessità di creare un ambiente nelle quali potessero esprimersi al meglio. Quindi la creazione di una sezione come Premiere, che fondamentalmente è dedicata alle gallerie già più che emergenti ma non del totalmente established, che devono portare opere realizzate negli ultimi due anni con un massimo di 3 artisti, quindi molto specifico su una certa generazione.
Un'altra novità sono gli Art Awards.
Sì, gli Art Basel Awards sono una novità di quest'anno e sono stati lanciati per varie ragioni. Intanto perché non c'è mai stato un industry-wide award. nell'arte ci sono diversi premi, tanti premi, soprattutto per artisti. Questo invece ha l'ambizione di essere un premio per tutta la, diciamo, il mondo dell'arte. Quindi si premiano gli artisti soprattutto, ed è giusto che sia così, ma anche tutti gli altri rappresentanti di altre professionalità dell'arte, che vanno dalla curatela alle istituzioni, ai creatori cross-disciplinari, ai collezionisti o ai patron dell'arte, ma anche a tutti coloro, e sono tanti e molto spesso non sono visibili, tutti quelli che realizzano i sogni degli artisti, tutti quelli che sono gli alleati, che noi li abbiamo chiamati alleati degli artisti, cioè gli studio manager, gli art handlers, i designer di architetti, diciamo di mostre, che molto spesso devono rispondere alle esigenze o alle idee degli artisti, e la loro produzione poi serve agli artisti per essere trasformati in arte.
E questo fa parte anche del vostro ruolo istituzionale, perché
sì,
è stata un'istituzione culturale.
Sì, Art Basel è un brand culturale a tutti gli effetti, però che ha una sua ragione commerciale, deve continuare a mantenerla, perché la sua identità è quella di essere un marketplace, rendere, diciamo, in un momento dell'anno, 4, tra un po' 5 momenti dell'anno in diverse regioni del mondo, essere il luogo dove il mondo dell'arte si incontra per mostrare e far circolare le opere d'arte. E questo resta, e deve restare il nucleo principale di quello che noi facciamo. Al tempo stesso è indubbio che un'organizzazione come la nostra abbia un peso, diciamo, culturale nelle città dove opera, che non può essere dimenticato, e noi non possiamo sottovalutarlo. E quindi gli award sono una risposta a questo, sono una risposta al fatto che noi ci dobbiamo fare carico anche di rappresentare tutto il mondo dell'arte, di rappresentarlo commercialmente, ma anche nel suo valore culturale.
L'intervista adesso ha dichiarato, appunto, non è solo fare lo specchio, insomma, del mondo dell'arte, ma anche in un certo senso dargli forma, creare.
Sì, io citavo quello che hanno detto i miei predecessori, non ho inventato nulla. I miei predecessori dicevano che Art Basel è uno specchio dell'arte, è uno specchio sull'arte, e così è, sarà sempre così.
E a proposito di mercati, visto che lei citava, appunto, quinta costola nel Qatar,
sì,
quindi una decisione strategica.
Una decisione strategica legata alla regione nella quale Doha e il Qatar sono localizzati, per la quale non va soltanto analizzato la città dove è collocata la città, ma va pensata tutta una regione, che è quella che noi ormai comunemente tra tutti noi chiamiamo MENASA, quindi Middle East, North Africa, South Asia, che è una vasta regione del mondo, un mondo nel quale, una regione nella quale c'è tantissima arte prodotta di altissima qualità, c'è tantissima nuova linfa culturale data dalle nuove istituzioni che stanno aprendo, e anche una generazione di molto giovane, di persone culturalmente molto interessate e che vogliono avere, confrontarsi con l'arte di tutto il mondo.
Insomma, una comunità di collezionisti anche, con tante risorse.
Sicuramente questo è un aspetto importante, ma per quanto sia un aspetto fondamentale, è veramente chi conosce, chi ha viaggiato nella regione, si rende conto anche di quanto desiderio, quanti ragazzi giovani ci sono, che sono davvero interessati all'arte, sia quella prodotta localmente che quella prodotta a livello mondiale, solo che non lo sappiamo. E spesso si pensa a quei luoghi solo perché hanno, diciamo, un patrimonio di materie prime, di risorse naturali e pertanto anche economico importantissimo. È un fatto che non si può sottovalutare, ma non è l'unico fattore.
Il suo ruolo di un'istituzione, delle fiere, perché ci sono le biennali, ci sono altre importanti manifestazioni, non entrate in concorrenza?
No, io penso che intanto partiamo da un presupposto: fiere e biennali, se pensiamo a queste due, diciamo, a due formati espositivi, intanto partiamo da un presupposto, vengono dallo stesso ceppo. La biennale, la prima biennale d'arte, che è quella di Venezia, nasce come è uno specchio del World Exhibition, dell'esposizione universale, ecco, non mi veniva la parola, che altro non è che una fiera, quello che oggi è Expo. Quindi diciamo la natura concettuale delle due è molto più simile di quanto la gente possa pensare. Però se, uscendo un attimo da un giochino e parlando un po' del dettaglio, io penso che il formato della fiera, il formato delle biennali sia in questo momento assolutamente complementare. Lo era molto meno prima, le spiego perché. Oggi c'è un modo di esperire l'arte così tanto veloce che due anni, ovvero il tempo di una biennale, sono un tempo lunghissimo. Non è una cosa negativa, anzi, è la cosa migliore che poteva succedere alle biennali, nel senso che ora le biennali sono diventate un momento di riflessione, è un momento retrospettivo, si sono molto di più avvicinate ad un contesto museale, e non è una cosa negativa, per me è una cosa molto positiva, perché aiutano ora a riguardare certe dinamiche, ad avere tempo per riguardare in due anni certe dinamiche presenti ma anche e soprattutto passate. Invece le fiere rispondono a esigenze accelerate della nostra vita in modo molto diretto, perché avvengono ogni, ci sono fiere ogni mese. Se pensiamo solo alle fiere del gruppo Art Basel, ce ne sono 4, ora 5, quindi ogni due mesi ci sarà una fiera. E quindi si risponde alle esigenze di novità che tutti quanti chiedono agli artisti. C'è una consumazione della cultura così veloce che per la quale le fiere rispondono, e rispondono in modo ottimo.
Secondo lei non fa male questa velocità alla produzione?
Fa male se c'è sovrapproduzione e sovraesposizione, dal mio punto di vista. Però è anche vero che il mondo dell'arte si è espanso molto, e quindi ora le gallerie non sono più le gallerie che hanno 5-6 artisti e quindi sottopongono quegli artisti ad una pressione tale da dover produrre costantemente, ma ormai le gallerie rappresentano 20, 25, anche le gallerie più piccole, quindi c'è una rotazione molto maggiore. Certo, c'è un po' di pressione, questo non va dimenticato, è un mondo, comunque lo specchio di un mondo capitalistico che chiede sempre di più, però è anche vero che c'è molta più diffusione.
Come vede il suo lavoro adesso? Tra l'altro ha cambiato ruolo ancora, quindi più responsabilità?
Sì, il mio ruolo si è espanso ed è, diciamo, adesso io diciamo, sono il responsabile di tutta la visione artistica del brand di Art Basel. Come lo vedo? Per me, io sono un privilegiato, faccio quello che, per cui ho sempre studiato, faccio quello che mi piace, che adoro, quindi per me è anche difficile parlarne se non in termini veramente entusiastici. C'è tanta responsabilità, questo glielo posso garantire, perché comunque sappiamo di avere un ruolo importante nel sistema dell'arte, e dal mio punto di vista io, che in qualche modo devo rappresentare, non da solo, ma sono in qualche modo il rappresentante della qualità delle fiere, questa responsabilità la sento molto.
Alte le aspettative, sì. La ringrazio.
Grazie a lei, grazie a lei.
Thank you.
tra gli appuntamenti più attesi anche dal pubblico di appassionati c'è sicuramente la sezione Unlimited, che è allestita in uno spazio di 16.000 metri quadri e propone un percorso artistico di grande impatto con decine di opere d'arte monumentali, storiche e contemporanee, realizzate appositamente per questa rassegna. Curata per la quinta volta da Giovanni Carmine, che ci svela anche dietro le quinte di questa manifestazione che riflette anche lo spirito dei tempi e si allinea ai temi di attualità. Giovanni Carmine, appunto, Unlimited è sempre uno degli appuntamenti più attesi, anche dal pubblico almeno, comunque è diventato un evento, insomma, non solo per collezionisti ma proprio per il pubblico. Eppure non è paragonabile a una visita a un museo.
Sì, diciamo che c'è un aspetto spettacolare che probabilmente attira un pubblico che non è soltanto quello degli specialisti e delle specialiste dell'arte, e quindi diventa quasi una piazza pubblica dove vedere dell'arte ma anche incontrare delle persone, passeggiare, e quindi è una piattaforma completamente unica nel mondo dell'arte. Non esistono musei così. Forse bisognerebbe pensare a dei musei fatti così.
Una superficie di 16.000.
Sono 16.000 metri quadrati, forse anche un po' troppo per un museo, però. Però magari pensare a dei musei come degli spazi aperti e più permeabili, forse, sarebbe una cosa interessante, sì.
L'aspetto interessante è il progetto curatoriale anche, perché tantissimi lavori sono realizzati appunto appositamente per, e tanti artisti non li vedono realizzati finché non vengono installati.
Sì, effettivamente ogni anno anche abbiamo progetti completamente diversi, quindi cambia anche l'architettura del luogo stesso, ed è proprio anche quello che gli artisti stimano molto, perché qui possono realizzare uno spazio ideale per le loro opere, quindi lo spazio che reputano essere adatto a mostrare il loro lavoro, e questo spesso non è possibile, essendo un'architettura così effimera che viene fatta apposta per accogliere questi lavori, sono, diciamo, proprio in sintonia gli spazi con le opere. Sì.
Quindi lei comincia comunque molti mesi prima a lavorare anche in stretto contatto con i galleristi e gli artisti che propongono.
Sì, c'è un dialogo, c'è una proposta di varie opere che vengono fatte, c'è una scelta che viene fatta. Per dire, quest'anno la sfida è stata dal tipo di opere che abbiamo, sono molte opere sculturali, proprio delle sculture che non hanno nemmeno bisogno di stanze o che stanno per sé nello spazio, e quindi creare, diciamo, un percorso con le opere che non si mangino l'una con l'altra e che creino dello spazio un percorso non è stato evidente. Abbiamo costruito il 40% in meno di muri rispetto all'edizione passata, che questo dimostra anche in cifre nude e crude quello che è successo, cosa che ha reso lo spazio ancora più aperto rispetto ad altre edizioni, e secondo me è venuto molto bene.
Vediamo, ma sempre un'opera di grande impatto che accoglie i visitatori, che sta davanti, sì, a noi, che è quasi un pezzo di tenda da circo, si, sì, potrebbe dire.
Sì, è una luminaria di Marinella Senatore, che è un'artista salernitana ad origine, che lavora da molti anni con questi maestri delle luminarie che conosciamo dal sud Italia, delle sagre, dalle feste dei santi. E lei lavora soprattutto attraverso dei workshop e con il pubblico, con un pubblico vasto, e spesso come background per le sue opere usa queste luminarie. Infatti anche la frase o le due frasi che decorano questa luminaria, "We rise by lifting others", ad esempio, è anche uscita in uno di questi seminari, che dimostra l'interesse per la comunità fondamentalmente di quest'artista, ed è un'opera ideale per cominciare anche Unlimited con un messaggio così positivo e importante.
C'è sempre anche molti lavori pittorici, la pittura, un linguaggio molto tradizionale ma che si sviluppa veramente in modi inediti anche nello spazio, no? C'è il lavoro di un artista sudcoreano, mi pare.
Sì, la pittura viene data per morta regolarmente, ma gli artisti e le artiste trovano sempre maniera per farla rinascere o sopravvivere. La sperimentazione non finisce mai. chiaro che più forse più il tempo passa, più si conoscono le cose, più si tende a riconoscere delle cose che tornano o che si modificano. Però sì, abbiamo anche qua, diciamo, con l'avvento del digitale, tutto quello che il digitale può portare alla pittura. È interessante vedere già negli ultimi anni come si è sviluppato, e ci sono un sacco di nuove tecnologie che vengono applicate alla pittura, e abbiamo anche qua alcuni esempi, se non qua proprio nel limite, magari anche dentro la fiera.
E c'è una grande installazione che mi pare si intitoli Atelier.
Sì, l'opera più grande di dimensioni è un'installazione dell'Atelier Van Lieshout, che è un collettivo olandese, che occupa uno spazio di 90 metri per 20 praticamente, e sono più di 150-160 elementi, quindi sono anche delle sculture singole, delle installazioni singole tra virgolette, ed è una caravana, la rappresentazione di una caravana che cammina verso un futuro migliore, verso un'utopia, e quindi è molto narrativa, ci sono le varie fasi, dalle cose positive alle cose negative, anche la morte rappresentata, soprattutto alla fine della caravana c'è una macchina che è fatta per distruggere la strada, e quindi visto che la caravana si muove in avanti, la strada dietro di loro viene distrutta, vuol dire che non si può tornare indietro, bisogna sempre andare avanti.
C'è qualche altra visione su che le sta a cuore, insomma, in questa selezione? Immagino tante, però.
Sì, sono delle opere importanti, anche storiche, quest'anno, da Mario Merz, bellissimo, o al Félix González Torres, che è un'opera anche storica importante, Ian Arbus. Proprio da questo angolo dove siamo tutti adesso, sì, vedo alcune cose magnifiche. Walid Rad, che è un artista che adoro, libanese, che ha questo video che mostra edifici che esplodono e si ricostruiscono, quindi questo movimento infinito di distruzione e ricostruzione che naturalmente fa parte della storia del Libano, e purtroppo, ma anche è un messaggio anche positivo, che dopo la distruzione ci sarà di nuovo la ricostruzione.
Pensando al contesto, diciamo, geopolitico mondiale, quest'anno si sente.
Sì, si sente che come sempre le scelte che sono state fatte dell'opera da portare comunque reagiscono al contesto esterno, sia gli artisti reagiscono a quello che la realtà ci impone, che i galleristi magari scelgono in questo momento di portare alcune opere, come l'installazione di Yan Wo con la prima bandiera americana che lentamente si autodistrugge perché sono dei ceppi di legno che vengono usati per fare un fuoco.
Lei mi parla di 4 giorni di allestimento in cui c'è proprio un lavoro che forse il pubblico non vede, ma sarebbe interessante accennare a questa fase cruciale.
Si sono 4 giorni molto intensi perché la struttura architettonica viene costruita prima e poi arrivano tutte le gallerie, tutti gli artisti insieme più o meno. Quindi sono quest'anno 67 progetti che hanno tutti bisogno di molto spazio, che hanno tutti portano moltissime casse, quindi c'è molto caos, molto diciamo animazione, e va coordinato anche chi entra prima, chi entra dopo. Se uno ha bisogno di utilizzare una gru, ad esempio, per sollevare un marmo che pesa 5.000 kg, bisogna aspettare per installare un'altra opera lì vicino, perché altrimenti non si passa magari con la gru. Quindi c'è tutta una fase di logistica molto importante, e sì, è la fase dove io continuo a camminare da una parte all'altra di questa sala gigante di 16.000 metri quadri, dove praticamente nel corso di un giorno faccio 20 chilometri almeno secondo il mio contatore di passi.
Un altro lavoro che mi ha colpito è questo delle gabbie, diciamo,
sì.
Un lavoro che anche qua c'è il tema del colonialismo, forse, tante componenti.
Sì, è uno dei pochi lavori che vengono direttamente dal continente africano, di Romeo Minuchin, che appunto si fa riferimento al colonialismo e ai musei che risalgono all'epoca coloniale, del colonialismo, dove hanno avuto luogo ad esempio le esposizioni mondiali al Crystal Palace a Londra, che lui ricostruisce poi in forma di gabbie sospese nello spazio, insomma, che ricordano che questi luoghi erano in fondo anche delle prigioni dove venivano mostrati degli esseri umani come degli oggetti o come delle, un freak show quasi, solo perché avevano la pelle di un colore diverso, avevano abitudini diverse. Quindi è un'opera importante anche e soprattutto perché alcune di queste strutture architettoniche esistono ancora e vengono ancora utilizzate come musei, però spesso quando ci entriamo vediamo solo il glamour e ci dimentichiamo del passato che hanno.
Ultimissima, lei ha 5 anni che cura questa edizione. Posso chiederle anche dal suo punto di vista come è cambiato un po' il pubblico dei collezionisti?
Sì, è un pubblico a Basilea sempre molto internazionale, diciamo che forse ho visto sempre più un pubblico anche asiatico presente nel corso di questi 5 anni, anche più giovane, sì, in un certo senso. Anche quest'anno abbiamo più artisti che vengono dall'Asia, che forse appunto riflette questi spostamenti anche dell'economia mondiale che si sta spostando sempre di più verso il continente asiatico.
Abbiamo sentito Giovanni Carmine, curatore di Unlimited, che abbiamo incontrato sempre ad Art Basel. Adesso idealmente usciamo dai padiglioni della fiera a scoprire un altro originale progetto di Art Basel che crea davvero una connessione intima e profonda con la città. Stiamo parlando di Parkour, un percorso che si snoda lungo il vivace quartiere di Clara Strasse, dove in alcuni spazi pubblici e privati sono stati allestiti 21 progetti artistici selezionati per la seconda volta dalla curatrice Stephanie Hessler, che è anche direttrice dell'Istituto Svizzero di New York. La particolarità di Parkour è quella di proporre lavori eterogenei, con linguaggi e supporti diversi, dai video all'arte digitale, dalle sculture alle installazioni, realizzati in spazi inaspettati come un parco giochi, un sottopassaggio, una vetrina di negozio, una sala d'albergo o una chiesa. Sono progetti pensati e realizzati appositamente dagli artisti che dialogano con lo spazio circostante e con il contesto urbano, come per esempio i moderni reperti archeologici realizzati da Clementine Keith Roach esposti nelle stanze di un appartamento privato lungo il Reno.
It's made with casts of arms and hands of her friends and family, and then also objects that have been discovered.
Lei è un'artista fantastica, ci dice Stephanie Hessler. Questo lavoro è stato realizzato con calchi di braccia e mani dei suoi amici e della sua famiglia, e poi anche di oggetti di scarto, ma che rappresentano dei precisi ricordi personali. È un artista che si interessa al fenomeno del consumo e al nostro rapporto con il corpo, gli oggetti e il loro valore. Gli oggetti sono assemblati, poi applica una patina, uno strato che li rende antichi come i reperti archeologici di un passato remoto. Non a caso fa riferimento anche alla forma del sarcofago. La decisione è stata quella di esporlo vicino al Reno, con la vista aperta su un corso d'acqua, appunto il fiume che trasporta tradizionalmente oggetti, persone, ma anche merci e informazioni. Tutto questo lo ritroviamo in qualche modo accumulato nelle sue sculture all'interno dell'appartamento, dove si trova anche un orologio che fa parte dei 7 orologi realizzati da Finnegan Shannon, orologi che non segnano le ore e i minuti, ma i diversi giorni della settimana. L'intento di quest'artista era quello di mettere in discussione la linearità del tempo, ma anche ciò che è considerato normale o i modi diversi in cui corpi diversi e diversamente abili percepiscono il tempo. Poi troverete qui e là anche le panchine blu realizzate da quest'artista che vive a New York, che invitano con le loro scritte il pubblico a sedersi e a riposarsi. Stephanie Hessler, per lei si tratta della seconda volta a Basilea per il progetto Parkour. Come è stato rispetto alla prima volta? Più semplice, visto che ora forse conosce meglio la città e i suoi spazi? Sì, è davvero fantastico essere ancora qui quest'anno. Sento ormai di conoscere la città molto bene. Beh, devo dire che io vengo a Basilea dal 2008, ma è molto diverso quando si lavora in un luogo perché il rapporto e lo sguardo sono diversi. Si cercano location in cui esporre l'arte. Così quest'anno abbiamo scelto il sottopassaggio all'inizio del Mittler & Bruck, la grande installazione video di Startevant, o ancora il progetto monumentale sulla Münsterplatz del duo di artisti Illozoic Desires, un'opera che fa riferimento alla Inland Custom Line, una barriera di 4.000 chilometri costruita dai britannici tra il 1840 e il 1880 nel subcontinente indiano, con l'intento di intercettare i contrabbandieri di sale. Il tema di questa edizione di Parkour è seconda natura, pensando anche al modo in cui noi esseri umani alteriamo la natura, alcuni più di altri, e quindi l'intento è quello di esplorare i confini tra artificiale e naturale, confini che si stanno dissolvendo. Pensiamo soltanto al flusso di dati, algoritmi che stanno cambiando il modo in cui guardiamo la natura e il nostro stesso comportamento sociale. Abbiamo quindi pensato a luoghi nuovi come il garage del Marion Hotel, dove è visibile un'installazione di Marianna Simnet con video di Imaginary Truck Food, oppure ancora abbiamo una fontana costruita da Shahryar Nasat nel salone del Marion Hotel con vista sempre sul Reno, perché il flusso dell'acqua della scultura segue la stessa direzione di quello del fiume. Nella stanza accanto, una sala riservata alla società di pesca della città, abbiamo installato un progetto video di Theo Triantafyllidis, realizzato con l'intelligenza artificiale, che ricrea dei fondali marini che cambiano e si evolvono continuamente sotto i nostri occhi. Sono come paesaggi che non si ripetono mai. Oppure ancora, a proposito sempre di acqua, nel Tropical Zone Shop, un negozio di prodotti africani sulla Clara Strasse, c'è il progetto video di Marta Azienza su una pericolosa pratica di pesca praticata nelle Filippine, quella in cui i pescatori si immergono prendendo ossigeno direttamente dall'acqua grazie ai compressori. Ci sono tre schermi collocati direttamente sopra i congelatori del negozio che contengono prodotti surgelati, come appunto il pesce. All'interno della chiesa, sulla Clara Platz, c'è un lavoro molto potente di Selma Selman. Sì, questa è un'opera veramente straordinaria. È composta da 7 cofani di auto Mercedes, sui quali l'artista ha dipinto dei ritratti di donna, forse anche autoritratti, e delle lettere che sono indirizzate a un destinatario immaginario di nome Homer. È uno spazio di dolore personale, ma anche di memoria collettiva. Un'opera che ha anche un paesaggio sonoro e olfattivo. Si sente infatti un lieve odore di benzina. Nel parco adiacente alla chiesa, Francesco Arena invece ha creato delle altalene molto particolari. E poi c'è anche l'opera di Handel Mira, suddivisa tra la Barfüsserkirche, che ora è il museo storico di Basilea, che in tedesco significa la chiesa dei piedi scalzi. L'altra parte di quest'opera si trova al Craft Hotel e consiste in schede in cui l'artista annotava quotidianamente le sue osservazioni mentre camminava a piedi nudi in California, dove appunto lei vive, e che ha inviato poi a un amico di Basilea che le ha raccolte e installate in questo hotel. È un progetto davvero molto bello, sottile e poetico.
Bye.
Con l'intervista a Stefanie Hessler si conclude la puntata odierna di Voci Dipinte, che va in vacanza fino a settembre, ma continueremo comunque a tenervi aggiornati sulle novità del mondo dell'arte nelle pagine di Attualità Culturale quotidiane. Restate con noi quindi anche durante questi mesi estivi. Un ringraziamento va a tutti voi per averci seguito in questi mesi. Un saluto da Emanuela Burgazzoli al microfono e da tutta la redazione di Voci Dipinte, dalle colleghe Monica Bonetti e Cristiana Coletti.